Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi. Programma La Fontana del Villaggio. Anche oggi le nostre buone notizie. Cominciamo da una esperienza di Giulia presso la Caritas. Giulia, osservando gli ospiti del refettorio Caritas, ha provato a paragonarli nella mente ai suoi vicini di casa, a certi parenti anziani, ad alcuni suoi coetanei. E ha provato a raffrontarli, li ha trovati indistinguibili. In un'altra persona forse questo avrebbe generato riflessioni astratte, un po' banali, ma Giulia ha l'istinto per la carità concreta. Il pensiero che le è venuto è un altro. Giulia ha 28 anni, è di Milano, lavora per una fondazione che offre sostegno ai bambini ricoverati in ospedale, dove si occupa di raccolta fondi non solo. In parrocchia ha partecipato a un percorso formativo sullo spreco e la povertà alimentare. Due referenti Caritas hanno presentato la realtà del refettorio con i suoi vari progetti e una delegazione di giovani ha vissuto un turno di volontariato. Per Giulia non era la prima volta. Aveva già fatto un'esperienza presso il refettorio nel 2019, prima del Covid. Eppure, dice, è stata un'opportunità nuova, e non solo perché alcune dinamiche sono state modificate dal Covid, ma soprattutto perché penso sia sempre un'esperienza nuova, anche se ci vai regolarmente. La riflessione sui poveri indistinguibili era già iniziata in lei 2 anni fa. La prima volta che mi ci sono accostata immaginavo il senza tetto, la persona completamente priva di sostentamento, riconoscibile a occhio nudo. Ho trovato invece uomini e donne, vecchi e giovani, persone comuni. Allora inizio a pensare che la povertà non è una categoria, ma è una condizione, magari anche momentanea. Ma se è così, quante persone ogni giorno mi passano vicino senza che io me ne accorga, senza che io veda la loro povertà? E è un pensiero, dice Giulia, ampia ai sensi, è come trovarsi improvvisamente con occhi più grossi, orecchie più aperte, per sentire le storie intorno a noi, storie che dicono che ciascuno ha una povertà tutta sua, per qualcuno può essere la difficoltà a trovare lavoro, qualcun altro fa fatica a relazionarsi, per altri la solitudine. Il bello di Caritas è la cura del percorso. Il refettorio non si limita a erogare un servizio, offre una via per il ritorno nella comunità. Se al refettorio non ti presenti, argomenta Giulia, ridando prova della sua concretezza, devi avvisare. Sembra banale, invece è così che si fa tra persone educate, tra persone alla pari, un passo per sentirsi o tornare a sentirsi cittadini. A Giulia la giornata che ha trascorso è piaciuta, anche se forse in modo diverso da come se l'aspettava. Ovviamente più a lungo fai volontariato, dice, più la relazione si crea. Con una presenza occasionale è più difficile, mi è mancato l'approfondimento della conoscenza, ma ho pensato che anche questo faceva parte del servizio. L'importante è renderci utile, quindi ci sono state poche chiacchiere. Mi ha colpito, dice, anche il silenzio, non perché nessuno parlasse, ma c'era un silenzio di una qualità diversa dal solito, niente a che vedere con il vociare tipico dei ristoranti e molta accoglienza in più. Giulia è stata felice di condividere l'esperienza con il suo fidanzato. Fra poco ci sposiamo, dice, fa sempre bene accorgersi di essere allineati. Il bilancio quindi è positivo, tornerà? Non lo so, perché pensavo avrei voglia di offrire un servizio magari ancora più piccolo nel mio territorio, nel mio quartiere, accorgermi di chi ha bisogno proprio qui, vicino a me, fare qualcosa di concreto per aiutarlo. Già, il discorso è questo, la carità è sempre molto concreta.
Credevo, ho detto è lei o no.
Antonacci, quanto tempo ancora?
Non ti aspettavo qui, solita sera, la solita tribù, tu che mi dici, stai sempre con i tuoi e ti accompagna un'emozione forte. E ti accompagnava ancora la solita canzone. Ma quanto tempo è ancora? Ti fai sentire dentro. Quanto tempo è ancora? Rimbalzi tra i miei sensi. Quanto tempo è ancora? Ti metti proprio al centro. Quanto tempo è ancora? Potrei morire, che se te ne vai adesso, ancora tu l'amore. Sono anche i tuoi, guardali bene, non cambieranno mai. Saluti e baci, poi prendi e te ne vai. Sì, forse è meglio, così non mi vedrai. Ridere poi, prenderti un po' in giro, fingere davanti a tutti di aver dimenticato. Ma quanto tempo è ancora? Ti fai sentire dentro. Quanto tempo è ancora? Rimbalzi tra i miei sensi. Quanto tempo è ancora? Ti metti sempre al centro. Quanto tempo è ancora, ancora tu l'amore. Quanto tempo è ancora, ti fai sentire dentro. Quanto tempo è ancora, rimbalzi tra i miei sensi. Quanto tempo è ancora. Ti metti sempre al centro. Quanto tempo è ancora, ancora tu
l'amore. E adesso passiamo ad un'altra notizia. Viene da vita.it. Quando il migrante è uno scienziato. Scienza migrante è un progetto finanziato dall'Università di Torino, intende offrire uno sguardo alternativo sulle migrazioni, raccontando storie di ricercatori, di persone ad alto livello di istruzione, arrivate in Italia dopo aver lasciato il loro paese di origine. Ho quello che molti definiscono tutti i difetti possibili, sono donna, araba, musulmana, africana, ma sono cose di cui vado fiera. Oggi sono fiera anche di essere italiana. Si racconta così Faiza Bourabed, fisica marocchina in Italia dal 1999, prima come dottoranda, poi come fondatrice di una società che si occupa dello studio degli effetti delle radiazioni sui pazienti oncologici. Questa è solo una delle storie raccontate sul portale del progetto multidisciplinare Scienza Migrante, Storie di Scienza e Migrazione, finanziato dall'Università di Torino nell'ambito del bando 2021 realizzato in collaborazione con la sezione di Torino dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Obiettivo: condividere e valorizzare il patrimonio culturale e scientifico degli immigranti sul territorio piemontese. Dagli anni 90 ad oggi il fenomeno migratorio verso la penisola ha conosciuto crescita costante, tanto che ora la percentuale di popolazione straniera residente in Italia arriva al 9%. Spesso però si tratta di persone di cui non viene raccontato il percorso di vita, fino ad appiattirle su un profilo comune, spesso stereotipato. Avevo in mente questa idea da molti anni, racconta Michela Chiosso, docente presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino, responsabile scientifica del progetto. È nata una riflessione sull'immigrazione, mi è capitato di incontrare persone che nei loro paesi di origine erano scienziate, in Italia si sono reinventate. Volevo anche combattere il pregiudizio che a volte si sente nel dibattito pubblico e sui media, secondo il quale tutti i migranti non hanno un alto livello di istruzione. Un'iniziativa che è composta da tre fasi complementari tra loro. Scienza Migrante è un portale che racchiude storie di scienziati migranti che sono arrivati in Europa portando con sé il loro bagaglio culturale e di conoscenze, così come uno sguardo diverso sul metodo di ricerca, ma è anche un progetto educational per le scuole primarie e secondarie, ideato e curato assieme a persone che hanno un percorso migratorio. E il primo evento ha rappresentato una preziosa occasione di incontro, soprattutto per i protagonisti dell'iniziativa, un momento di condivisione, continua Chiosso, che permette alle persone di conoscersi e di fare comunità. Sono stati scambiati contatti, sono create belle sinergie. Tutti erano entusiasti. Vorremmo far riflettere sul valore e del pensiero scientifico e della pluralità di sguardi e approcci, ma anche fornire una fonte di ispirazione ai giovani attraverso le storie di resilienza e di coraggio di chi ha dovuto lottare per raggiungere un alto grado di istruzione e di realizzazione professionale. Guccini, l'ultima volta.
Quando è stata quell'ultima volta che ti han preso quei sandali nuovi al mercato coi calzoni corti e speranza d'estate alla porta, ed un sogno che più non ritrovi. E quei sandali duravano 3 mesi, poi distrutti in rincorse e cammino. Quando è stata quell'ultima volta che han calzato il tuo piede bambino, lungo i valichi dell'Appennino. Quando è stata quell'ultima volta che ti ho vista e poi forse baciata, dimmi adesso, ragazza d'allora, quando e dove te ne sei andata, perché e quando ti ho dimenticata, ti sembrava durasse per sempre quell'amore assoluto e violento. Quando è stato che è finito in niente, perché è stato che tutto si è spento, non ha visto nemmeno settembre. Quando è stata quell'ultima volta che hai sentito tua madre cantare, quando in casa leggendo il giornale hai veduto tuo padre fumare, mentre tu ritornavi a studiare. In quei giorni ormai troppo lontani era tutto presente e il futuro, un qualcosa lasciato al domani, un'attesa di sogno e di oscuro, un qualcosa di incerto e insicuro.
Ed eccoci all'ultima notizia di oggi. La storia di Alberto, il professore, poteva essere una storia molto brutta. Tutta la sua vita in un attimo, il suo lavoro, la sua passione, tutto è andato letteralmente in fumo. Mani vigliacche, ignoranti, hanno dato fuoco alla sua bancarella di libri usati, un punto di riferimento a Piazzale Flaminio a Roma. In pochi minuti 6.000 volumi carbonizzati. Quando è arrivato sul posto e ha visto il disastro, non è riuscito a trattenere la commozione. Ma questa non è una storia brutta, non finisce male. In questa storia ci sono tante persone generose, ad esempio Alessandra, una libraia come Alberto. La libreria di Alessandra non è una bancarella e la libreria di Alessandra non si trova in centro, ma a Torbella Monaca, unica libreria in un quartiere difficile. Nonostante la libreria Le Torri sia punto di riferimento per adulti e bambini, nonostante le mille iniziative culturali, le cene solidali con i senza tetto, i laboratori per i più piccoli, qualche mese fa Alessandra ha rischiato di chiudere. La pandemia prima, l'aumento dei prezzi poi, rendevano praticamente impossibile la sopravvivenza della libreria, che però è sopravvissuta grazie alla generosità di clienti e lettori che da tutta Italia hanno donato la cifra necessaria per saldare i debiti e permettere ad Alessandra di andare avanti. Ecco che quando Alessandra ha saputo dell'incendio della bancarella del professore, ha subito lanciato una raccolta di libri da portare al professore in una bellissima catena di solidarietà lanciata proprio da chi aveva già conosciuto il valore della solidarietà degli altri. Il professore intanto aveva già deciso di non arrendersi davanti alla violenza gratuita del piromatre, ma di reagire, di partire in soli 3 giorni, grazie alla straordinaria sollecitudine di tante persone generose, di librerie, biblioteche, circoli di lettura che si sono attivati immediatamente dopo l'incendio, grazie anche all'appello di Dacia Maraini che ha dichiarato: hanno voluto colpire la cultura, ora tutti dobbiamo dare una mano. La bancarella del professore è tornata in piena attività. Mani vigliacche e ignoranti non hanno ottenuto nulla, i libri si recuperano, gli incendi si spengono, ma violenza e sopraffazione non possono spegnere la parte buona e solidale della gente. Termina qui la nostra Fontana del Villaggio, Radio Incontri vi saluta. Vi ricordo che tutti i giorni alle 12:06 e alle 18:15 ci sono i nostri programmi su Radio Incontri 88.4 92.8 e potete seguirci anche attraverso streaming e podcast. Un saluto a tutti.